Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze RVS, insieme a me Claudio Coppini. Buongiorno Claudio, ben trovato ancora una volta.
Buongiorno.
Allora, un buongiorno sofferto quello di Claudio, va insomma.
Sì, perché sto seguendo qui la vicenda della situazione degli scarti contaminati in tre province della Toscana, nell'area in particolare intorno a Santa Croce, ma anche vicino, pensa all'oasi fantastica di Massaciuccoli. Quindi tutti, praticamente è stato scoperto che tutto questo materiale inquinante è, purtroppo è un, cioè qualcosa di trasversale tra le concerie, la mafia e purtroppo anche una zona grigia della politica, perché Gianni revoca l'incarico a Ledo Gori, che era l'altro il capo di gabinetto, e potrebbero chiamare Rossi, che era il presidente precedente. Ma è il CNR che è molto preoccupato, perché ti dico che c'è il rischio che il cromo finisca nelle falde, c'è l'arsenico, è una cosa terrificante. Questo per dire che la Toscana non è per niente fuori dal fatto di questi inglobigli tra mafia, corruzione, certo, aziende.
Allora, parliamo di un fenomeno che però insomma interessa tutto il paese, in misura maggiore o minore. Certo, fa un po' impressione, perché si aveva la presunzione, veramente si può parlare di presunzione in Toscana, che non fosse terra fertile per la mafia, e invece le cose non stanno così. Ne parliamo con l'ospite che abbiamo quest'oggi in linea telefonica. Si tratta di Don Andrea Bigalli, che è referente di Libera per la Toscana. Buongiorno Andrea Bigalli, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, io immagino che per te, ti diamo del tu, visto che ormai è da tanto che ci conosciamo.
Vorrei anche vedere.
Va bene. Ecco, per te è stata una sorpresa questa vicenda, insomma, oppure era nell'aria, insomma?
Visto che siamo su tu che pensi?
Io penso che per te non sia stata una sorpresa, però no. Per l'opinione pubblica sì, credo.
Perché l'opinione pubblica è distratta, è disattenta, perché, lo dico senza puntare il dito, volete avere un toni aggressivi, ma perché... Insomma, basta rileggere un attimo in dettaglio, in filigrana, gli eventi, quindi basta avere un livello non, diciamo così, specializzato di informazione per capire che in realtà in Toscana questioni del genere le affrontiamo da tempo. Siamo a Legambiente, che tutti gli anni pubblica in concorso con Libera il rapporto sulle ecomafie. Noi diciamo da tempo che ci sono dei movimenti su queste industrie che producono scorie altamente tossiche, per cui giustamente, visto che siamo a livello nazionale, ricordiamolo, non stiamo parlando solo di dinamiche toscane, che poi fra l'altro sono dinamiche da tempo, sappiamo, dalla Toscana riguardano la Campania, e c'è da annotare un passaggio di leadership, perché se fino ad ora su queste inchieste vedevamo coinvolta la Camorra, beh, insomma, l'Andrangheta sta acquisendo ormai una leadership tra le mafie nazionali ed è la mafia di riferimento in questo momento su tante trame criminali oscure.
Ecco, abbiamo sentito quest'oggi Daniele Calosi, che è il segretario della FIOM CGIL di Firenze, il quale paventava la possibilità che in qualche modo, per la necessità di recuperare economicamente, certi controlli vengano, tra virgolette, molto rilassati, e che paradossalmente ci stiamo preparando per una stagione di maggiori infiltrazioni mafiose sostanzialmente nelle aziende e in rapporto all'ambiente. Ecco, sei preoccupato per questo motivo? Poi do la parola subito a Claudio, che voleva porti un'altra domanda.
Allora, da diverso tempo si muovono dal mondo politico delle istanze, la riassumo in un passaggio: la messa in stand by del codice sugli appalti, e indice di questo pessimo difetto delle forze politiche di stigmatizzare un mezzo efficace, assolutamente necessario fra le altre cose, ancora di più in questo frangente, per le difficoltà a applicarlo. E quello è successo, e faccio riferimento direttamente a quello che sarà poi la seconda parte della nostra riflessione, cioè i rapporti con il mondo politico, con il finanziamento pubblico dei partiti. era che cosa era diventato per l'uso sbagliato il finanziamento pubblico dei partiti, qualche cosa di orribile, ma non nell'idea in sé, che fra l'altro sta nel dettato costituzionale. Per cui le forze politiche vivono di un finanziamento pubblico, poi però devono rispondere fino all'ultimo centesimo di quello che ne fanno di quei soldi, ma gli appalti, per tornare al nostro passaggio di riferimento, sono qualche cosa su cui ci deve essere un controllo assoluto, e quindi è chiaro che tutte le normative che vanno per la tutela delle persone, di chi lavora, di chi vive nelle scuole, eccetera, eccetera, devono essere applicate in maniera ferrea. Se non ci sono forze sufficienti per fare controlli adeguati, troviamo i fondi e implementiamo questa dimensione del controllo.
Quando si va a parlare di rifiuti, no? E di rifiuti di questo tipo, qui c'è di mezzo il depuratore, quindi chiaramente i controlli devono essere spietati. Allora, sto leggendo qui questo articolo di Luca lunedì sul Corriere. Cromo esavalente, antimonio, arsenico, per dirne alcuni, sono stati rinvenuti dai carabinieri in almeno 3 province diverse. I fanghi contaminati arrivavano al depuratore di Acquarno, i cui vertici sono finiti sotto indagine alla Procura di Firenze, per il quale adesso si teme il commissariamento. I fanghi venivano lavati, ma il depuratore, che non depurava, sputava la risulta direttamente nel canale Usciana, che scorre sotto l'impianto e poi dall'Arno arriva al mare.
Insomma, naturalmente tutto questo fatto a tavolino, insomma, è studiato proprio per cercare, immagino, di fare economia, tra virgolette, un'economia criminale, ovvio. L'articolo hai detto di Luca
lunedì.
Ah, Luca lunedì. Luca lunedì, va bene.
C'è un cognome. Okay. Tra l'altro c'è anche un bellissimo video che potete trovare sul corrierefiorentino.it, è sempre di Luca lunedì, sul ciclo dei rifiuti tessili, delle pelli e dei metalli pesanti. Insomma, stiamo parlando di cose molto grosse.
Sì, è molto, molto inquinanti.
Oltretutto, certo. Il rischio, Andrea, stamattina appunto ho visto che Daniele Calosi ci ha detto, e lo vedo anche sul giornale, che la CGIL, i lavoratori in piazza, noi saremo parte civile al processo, perché poi ne paga le conseguenze tutta quella filiera sana che è colpita. E poi, per esempio, sto pensando agli agricoltori di quelle zone che ora rischiano di non poter vendere i propri ortaggi.
Allora, naturalmente tutto questo è un déjà vu per quanti ci stanno ascoltando nella zona della Campania, no? Immagino, diceva, vi siete svegliati adesso, vi siete svegliati, però insomma...
Sì, la terra dei fuochi è l'esempio...
Appunto. Andrea Bigalli, cos'è questa disattenzione? Ci sono responsabilità politiche?
Sì. Perché tutto sommato, se teoricamente parliamo di due enti che devono vicendevolmente, diciamo, guardarsi a una certa distanza, perché il sistema informativo, l'informazione mediatica avrebbe questo ruolo di controllo sull'azione politica, e la dimensione politica dovrebbe mantenere autonomia nei confronti dei sistemi informativi. Vi ricordo che noi siamo in un paese in cui la libertà di informazione è relativa. Siamo in classifiche mondiali sotto alcuni paesi africani, con tutto il rispetto per questi paesi, che io non voglio stigmatizzare con un'idea di arretratezza, tutt'altro, ma per dire, insomma, sappiamo, sono democrazie giovani, democrazie in contesti difficili, eccetera, eccetera, eccetera. E noi, per esempio, avevamo un problema di controllo politico dell'informazione, come non si verifica in altri paesi europei. E poi c'è il nostro problema delle minacce ai giornalisti, che ci fanno scendere sistematicamente in queste classifiche, perché vuol dire che se un giovane cronista viene minacciato o anche viene querelato senza che si possa poi difendere, vista anche la precarietà di molti lavoratori e lavoratrici del settore dell'informazione, è chiaro che noi siamo di fronte a un'informazione azzoppata. Poi fatemi fare un discorso un po' antipatico, va bene? Cioè, a forza di infarcire i giornali di sciocchezze, va bene, ma a finire abbiamo un pezzo di riferimento sulle cose veramente importanti, che sono quelle della collettività.
Quindi in questo momento stai dicendo che l'informazione ha una responsabilità molto grave su quello che, insomma, su quello che accade, di cui non ci rendiamo conto.
Direi di sì, ma questo non per mettere in discussione l'operato di ottimi colleghi e colleghe che, insomma, sono competenti, scrivono delle cose ben pensate e ben documentate, ma perché evidentemente come sistema informativo globale noi non abbiamo messo da parte questa idea che l'informazione è anche formazione. Guarda, ti faccio un esempio diretto, insomma, cioè sui siti, per esempio, dei giorni scorsi c'erano paginate sui funerali di un reale d'Inghilterra, che umanamente io sono vicino, per carità, vicino a questo grande paese che si governa come diavolo vuole, ma a noi che ce ne importa fondamentalmente, va bene? È proprio questa la notizia su cui aprire la pagina web di un quotidiano? Esempi del genere potrei farne molti altri. Mm-hmm. Cioè noi nel senso abbiamo questa informazione spezzettata e a seconda probabilmente i peggiori istinti delle persone, ma nel contempo li crea, perché insomma la domanda fa l'offerta, ma l'offerta fa la domanda. Quindi è molto complessa la situazione.
Tra l'altro tu parlavi delle minacce ai giornalisti, non dimentichiamo che proprio nell'area toscana è il Tirreno più volte minacciato e adesso sembra che qualcuno si muova, ma minacce proprio di farli saltare in aria la sede livornese, per esempio. E certo qui ci colpisce il fatto che a un certo punto viene costruita una strada importante e anche, quindi c'è anche questa finezza, no? Questa sicurezza in cui poi vengono dati dei finanziamenti.
Vogliamo ricordare strada, che strada è?
Sì, è la strada
che Firenze Fisa Livorno, e quindi è uno delle spine, si può dire, che sostengono l'organismo toscano delle comunicazioni su strada
di quell'area. Ecco, ma lì mi colpisce,
nello specifico di quell'area
mi colpisce il fatto che poi c'era un sacco di sindaci, gente a tagliare i nastri, grande soddisfazione, e a pochi centimetri sotto c'era il veleno. Cioè queste sono cose, e quindi oltretutto, come dire, abbiamo fatto una grande operazione di riciclaggio in senso buono, capito, e prendiamo anche dei finanziamenti e diamo una strada alla popolazione.
Perché sotto la strada invece erano stati sversati questi...
i liquami pericolosissimi, fra l'altro. Mm. Poi siamo anche vicinissimi al lago di Massaciuccoli, che è un'area di un'importanza ambientale.
Andrea Bigalli, qualcuno pagherà per questa situazione?
Penso senz'altro di sì. Comunque ci saranno dei tempi indubbiamente lunghi e per un verso ce n'è sicuramente anche da dolersene, perché sappiamo gli iter giudiziari in questo paese stanno diventando estenuanti. Dall'altro lato credo che poi il dispiacere sia per chi eventualmente possa essere coinvolto in questa vicenda, ma non avere davvero delle responsabilità dirette, perché questo ce lo insegna con chiarezza: bisogna indignarsi sui fatti e attivarsi per capire sempre di più, però poi la magistratura deve avere le mani libere a tanto titolo e deve essere lasciata libera appunto di agire come meglio crede. Non si fanno i processi sui media, si lasciano alle aule, si rispetta le persone fino a che non è dichiarata una colpevolezza certa. Nel frattempo però ci si attiva evidentemente per porsi di fronte ai partiti, alla politica, con un atteggiamento che sia esigente da questo punto di vista. Cioè io credo che i partiti debbano ridefinire il loro patto etico nei confronti della cittadinanza, perché se non si può parlare ancora di diretta connivenza se non su alcuni passaggi, però quantomeno sì, di aver ignorato alcune dimensioni fondamentali. Ecco, su questo mi sento purtroppo di fare un po' il saputello, mi chiedo perdono, perché e Lega Ambiente e Libera nelle loro sezioni toscane queste cose qui le vanno dicendo da tempo. E non, evidentemente non dovevamo dirlo alla magistratura, che sapeva benissimo si doveva muovere, ma forse il mondo politico sì, si doveva allertare. Qui ci sono dei partiti che hanno espresso degli amministratori che dovevano essere controllati su questo livello, e poi qui bisogna ricominciare a dire che i partiti facciano la loro formazione, in cui si dice chiaramente alle persone che si serve il bene comune, non si serve il proprio interesse o l'interesse della propria parte. E poi per farmela di proprio tutti, allora cominciamo a dire che si comincia a fare uno studio serio sulle massonerie deviate e si comincia a dire che chi si iscrive a queste logge strane, va bene, se ne va. È incompatibile l'aggettivo democratico o gli altri aggettivi che sostengono i partiti politici nella loro idealità con l'idea appunto che si possa fare un discorso parziale rispetto al bene comune come sta nelle massonerie deviate.
Anche se immagino che non vengono a dirtelo, ecco, le persone che si iscrivono a queste logge deviate se lo tengono per sé, insomma, sono informazioni...
Roberto, questo l'ho sentito dire al procuratore Gratteri. Quando parlate di massonerie e ne parlate male, scrivete e aggiungete sempre deviate,
sì,
così non vi possono querelare.
Benissimo, allora, parliamo di quelle deviate. Certo non si sa chi è iscritto a questa roba qui, no?
Sì, però i livelli delle inchieste sì. E poi sia chiaro che se entri in un certo tipo di partito, te questo tipo di vizi li metti da parte, insomma, no? Nel senso, perché... Yeah. È un vizio entrare in un'associazione segreta, tra l'altro proibiti dall'articolo 21 della Costituzione, che dichiarano programmaticamente che il rapporto con il fratello diventa più importante del bene comune.
Ok, quindi l'intreccio
è massonerie nella loro deviazione.
Quindi l'intreccio è non solo mafia e politica, ma mafia, politica, massoneria. E
Roberto,
deviata, certo.
Su questo ammetto di avere un'ossessione personale, però non ne sento parlare in maniera adeguata. Poi però esco le inchieste in Calabria, ma evidentemente non solo, e questo diventa evidente. Ma se io lo dico a Rettondo, noi non diventiamo territorio di radicamento mafioso, quindi le cosche dipendono ancora da altre regioni, va bene, quindi non abbiamo cosche locali autonome rispetto a altre, perché in realtà la cabina di regia sta su questo livello di rapporti fra politica deviata, massoneria deviata e criminalità organizzata e stampo mafioso.
Tra l'altro,
siamo in conclusione di questo intervento.
Dire, andiamo alle ultime elezioni regionali che sono state pochi mesi fa, no? Qui c'era praticamente da parte del voto delle concerie che erano dentro a questa storia il fatto di avere dato sovvenzionamenti sia al presidente Gianni, l'appoggio a Gianni, e sia alla Ceccardi,
la sua avversaria.
Quindi loro chiaramente
non si sbagliava,
non c'è un discorso di chiaramente non voglio, casca sempre in piedi, cioè chi ci sarà.
Allora, forse un'ultima domanda per Andrea Bigalli, referente di Libera. Ecco, tutto quello che è avvenuto e che è stato scoperchiato dalla magistratura sarà una sorta di antidoto per il prossimo futuro, oppure, come alcuni temono, proprio la crisi economica che mette in condizioni molto difficili le imprese renderà la tentazione di avvalersi dei fondi mafiosi sostanzialmente quasi irresistibile?
Il rischio costante c'è, e quindi qui bisogna veramente riattivarsi e bisogna arrivare a un nuovo patto civile tra partiti, associazioni, realtà amministrative, magistratura e forze dell'ordine. Bisogna ridefinire alcune linee di azione e bisogna avercele chiare, nel senso che dipende da noi se questo non avviene. Comunque vi posso dire che ci sono una serie di associazioni che fanno riferimento a Libera, sì o no, non è questo, e c'è una parte che rimane sana in questo paese che si opporrà strenuamente a tutto questo. Ve lo dico come solenne impegno mio e di tutti gli altri che lavorano in particolare su Libera, ma non soltanto, insomma, guardate, se si attivano loro, intendo dire i criminali mafiosi, si attiva anche la società civile. Non si illudano che noi di fronte a questa cosa qui siamo inerti, passivi o disattenti. Scordatevelo, va bene, nella maniera più assoluta, anzi siamo ancora più determinati a denunciare, analizzare e poi quando è il dovere colpire in maniera adeguata.
Allora, Claudio, e dobbiamo salutare poi Andrea Bigalli.
Stavo pensando che la risposta secca a queste cose è Superlega. Ecco, cioè ora il tema nuovo è questo, il tema più importante che terrà tutti davanti ai giornali e quindi darà le prime pagine, le seconde, le terze, è la Superlega.
Va bene. Allora, noi ringraziamo Andrea Bigalli per essere stato in nostra compagnia, referente di Libera per la Toscana. Ci risentiremo su questi argomenti, anche perché lo ricordiamo che Andrea Bigalli, sacerdote cattolico, è particolarmente competente anche su un altro aspetto che a noi come radio ci interessa molto, e cioè la responsabilità che come cristiani abbiamo rispetto al fenomeno della legalità, e a volte anche le ambiguità che hanno caratterizzato le nostre chiese. Andrea Bigalli, anche di questo parleremo più avanti. Intanto grazie per il tuo intervento.
Abbiamo dei progetti a riguardo, ringrazio voi, perché non sono molto le emittenti che ci mettono in condizione di fare interventi del genere, quindi Questo è un ringraziamento preciso e accurato.
Grazie, grazie mille, a risentirci, presto.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.